Prego.
Salve, buonasera. Io presento un caso clinico dove appunto il soggetto e l'infermiere insieme al paziente ed insieme al territorio sono tre soggetti. Considerato questo caso clinico anche perché si dà sempre per scontato che comunque esista un caregiver o comunque qualcuno che si occupi del paziente, in questo caso invece il paziente non ha alcun familiare e alcun parente. Il paziente considerato è un soggetto maschio di 70 anni che viene ricoverato per insufficienza respiratoria acuta in BPCO. E come patologie correlate presenta cardiopatia ipertensiva, scompenso cardiaco, diabete tipo 2, obesità. Un paziente che all'ingresso si presenta soporoso ma risvegliabile, a richiamo verbale, presenta allucinazioni visive ed episodi di aggressività. Dipendente completamente nelle ADL di base e diverse in condizioni igieniche scadute, ovviamente senza alcun supporto familiare. Ovviamente io vi mostro una caricatura del soggetto che tra l'altro è abusatore di alcol, fumatore, in possesso della patente di guida e in ossigenoterapia domiciliare. L'analisi praticamente dei bisogni, quindi andando a vedere quelli che erano i problemi attivi del paziente, abbiamo riscontrato ovviamente una difficoltà respiratoria correlata ai fattori di base predisponenti, quali sono stati elencati anche ieri e oggi in queste 2 giornate, il fumo, l'obesità, il diabete, l'abuso alcolico, che ovviamente vanno ad alterare gli scambi gassosi di base, che creano ulteriori squilibri nell'alimentazione già poco controllata. Pensiamo che il paziente pesava circa 1,10 quintali per 1,80 m. E che altro hanno bisogno di eliminazione, di circolazione corporea, e infatti il paziente presentava importanti edemi declivi, varici agli arti inferiori, aumentando la stasi venosa e ovviamente la difficoltà alla mobilizzazione con conseguente rischio di caduta e deambulazione incerta. Inoltre, come già detto, le condizioni igieniche erano scadute e ovviamente andavano a favorire quella che è la normale integrità cutanea in una situazione di base già compromessa. E poi, non ultimo ma importante da sottolineare, l'isolamento sociale, che ovviamente di per sé fa risaltare una persona comunque con una caratteristica borderline e poco predisposta ai contatti umani, e ovviamente dove la compliance era completamente assente. Ricordiamo che sono presenti sia riferimenti legislativi che sono già stati elencati in queste giornate a favore della promozione e della tutela dei cittadini che si trovano nelle situazioni di disagio sociale e di fragilità. Fra questi si ricordano la legge regionale 6 del 2006, che in Friuli Venezia Giulia, la regione da cui provengo, comunque ha favorito il sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e dove comunque l'integrazione fra aziende e territorio funziona ottimamente, e alcuni riferimenti codicistici che ovviamente sono rivolte a quelle che sono la mission primaria dell'infermiere, che è quella di prendersi cura delle persone in una visione olistica e considerando le sue relazioni sociali e anche il contesto ambientale in cui vive, perché ovviamente se noi curiamo un paziente però poi non ci chiediamo dove rientrerà e quindi il contesto sociale in cui vive e i punti di riferimento che può avere al domicilio, ovviamente le nostre cure possono essere anche inefficaci. Nello specifico ricordiamo l'articolo 7, quindi diciamo, l'infermiere che dà visibilità e quindi si interessa ai pazienti con disabilità, svantaggio e fragili. All'articolo 19 l'infermiere che comunque si occupa dell'informazione, dell'educazione e soprattutto è un conduttore ed è un sostenitore della rete tra i rapporti aziendali, territoriali e anche fra gli operatori stessi. All'articolo 21 si sottolinea appunto che l'infermiere deve favorire i rapporti con la comunità, con le persone significative, coinvolgendo tutte le persone nel piano di assistenza, ovviamente tenendo conto anche della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati. All'articolo 27 inoltre si ricorda che l'infermiere garantisce la continuità assistenziale, sempre creando una rete di rapporti interprofessionali e di un'efficace gestione degli strumenti informativi. E all'articolo 32, infine, l'infermiere, come abbiamo già ricordato, si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo e l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni o non siano proprio presenti. E analizzando il caso clinico, praticamente questo paziente si è ricoverato il 19 febbraio 2010, è stato dimesso il 28 febbraio 2010 per un totale di 10 giorni di degenza. Durante i primi 3 giorni l'assistito appare sopporoso, risvegliabile agli stimoli verbali, e era molto aggressivo, poco collaborante nell'ADL di base. Nei giorni successivi invece praticamente le condizioni sono migliorate, il paziente appariva orientato nello spazio e nel tempo, si presentava abbastanza collaborante nelle ADL di base, anche se ovviamente permangono difficoltà relazionali, alterazioni comportamentali che comunque erano dei tratti caratteristici della persona e non solo della situazione clinica. E la deambulazione avviene con supervisione della fisioterapista e con l'ausilio di un deambulatore. E durante il ricovero sono stati ovviamente effettuati diversi interventi atti al monitoraggio dell'ossigenoterapia. Infatti il paziente, proprio per le patologie di base, aveva fatto degli esami come il monitoraggio dell'ossigeno, che evidenziava la necessità di mantenere l'ossigeno 1 litro al minuto con le cannule nasali. Però dopo vari controlli fisiopatologici e dopo comunque una consulenza assieme ai pneumologi e agli infermieri, è stato deciso che era preferibile la sospensione dell'ossigeno per i rischi maggiori che avrebbe avuto la scarsa compliance del paziente alla prescrizione. E nelle 24 ore successive al ricovero ovviamente era stata fatta, eseguita l'osservazione neurologica, per valutare l'andamento comunque del sensorio con recupero quasi totale delle facoltà cognitive dell'assistito, e all'ingresso il soggetto in questione si presentava appunto in evidente sovrappeso, si sono evidenziati segni di iperglicemia, per cui è stata attivata la consulenza della dietista per confezionare pasti personalizzati e per educarlo ad aderire ad un regime alimentare adeguato. Sono state valutate anche le capacità residue di mobilizzazione che, se ad una prima valutazione erano scarse per la situazione di torpore, in seguito sono apparse buone per un recupero funzionale, attivando così un percorso fisioterapico e l'acquisizione di un deambulatore per migliorare la stabilità dell'assistito. Si è intrapresa anche un'azione dissuasiva al tabagismo come causa imponente della sua condizione di salute attuale, anche se con scarsi risultati, tanto che il paziente praticamente fumava in camera e in terrazza, nonostante i divieti. E ecco che comunque in questo delicato processo è apparsa la figura dell'infermiere che, in qualità di case manager, ha fornito e ha coordinato i servizi sociali e sanitari per una gestione clinica dell'assistito dall'ammissione alla dimissione, creando un modello unico di assistenza centrato sul paziente stesso. In qualità di mediatore, l'infermiere ha attivato un percorso multidisciplinare intra ed extra ospedaliero. Intraospedaliero praticamente ha raccolto dati, ha collaborato con il medico di riferimento per il paziente, con il neurologo per il controllo dell'andamento delle capacità cognitive, quindi per avere delle indicazioni riguardo la possibilità o meno del rientro domiciliare, il dietologo per la pianificazione di un percorso ad una corretta dieta e ad un'adeguata assunzione di terapia antidiabetica, al fisiatra per una valutazione specialistica sulle capacità motorie. Ha poi attivato un'equipe di lavoro con colleghi quali la dietista, sempre per sottolineare l'educazione sanitaria al giusto apporto di cibo e ad un'adeguata assunzione di terapia antidiabetica. La fisioterapista per effettuare attività motoria finalizzata al fine di un recupero motorio, e alla necessità di richiedere eventuali presidi. Infine, ma non per ordine di importanza, il case manager, cioè l'infermiere, si è occupato di attivare tutti i servizi sociali ospedalieri e anche quelli territoriali, favorendo degli incontri ospedalieri congiunti e seriati in presenza dell'interessato, per informarlo sulla necessità di attivare alcuni interventi domiciliari prima della dimissione. Questa fase del processo è stata la più dura per la diffidenza ovviamente manifestata dal paziente per intrusioni nella propria sfera personale e per la difficoltà di costruire un dialogo positivo, ma alla fine l'esito è stato buono. L'infermiera appunto ha inoltre attivato un percorso multidisciplinare extra ospedaliero, attivando l'intervento del distretto sanitario di competenza di tutti i suoi componenti, quali gli infermieri territoriali, i fisioterapisti, il medico di medicina generale, prendendo come riferimento l'assistente sociale del distretto che in precedenza avevamo già incontrato nell'ambiente protetto. E perché no, importanti, non si ricordano ma sono molto importanti, anche alcuni volontari, tra cui una signora che il paziente aveva preso in simpatia e che quindi l'ha preso come punto di riferimento nel prosieguo delle cure post-dimissione. E si è evidenziato così un quadro di parziale e completa risoluzione dei problemi presentati alla missione, quali appunto la difficoltà di relazione che nel tempo è andata scemando, anche perché il paziente, ovviamente conoscendoci, poi si è fidato, del nostro percorso, l'adesione dello stesso all'attivazione di un percorso di dimissione protetta, la sospensione dell'ossigenoterapia per la scarsa compliance e per il pericolo medico-legale, ovviamente con implicazioni medico-legali per una dimissione al domicilio, un parziale recupero motorio, ma non tale da permettergli, ovviamente, per fortuna, di mettersi nuovamente alla guida, l'adesione alla dieta proposta e il buon esito di controlli respiratori post-dimissione attivati. E nello specifico, grazie ai feedback telefonici o personali con la rappresentante dei servizi territoriali, che in questo caso appunto era l'assistente sociale, è stato possibile verificare l'andamento del percorso intrapreso. Il soggetto in questione è stato puntuale alle visite di controllo prefissate, si è dimostrato aderente alla dieta rilevando valori glicemici accettabili, ovviamente verificato tramite l'emoglobina glicata, è dimagrito, ha proseguito la fisioterapia con l'ausilio dei presidi a lui assegnati, ha mantenuto condizioni igieniche discrete. Purtroppo l'unico risultato non raggiunto è il continuo ricorso al fumo che il paziente fa tuttora perché appunto non riesce a smettere. E per una valutazione più specifica della situazione presa in esame sono stati fissati dei risultati a lungo termine, sia con feedback seriati con l'assistente sociale che con la verifica dell'efficacia degli interventi attuati, misurando la frequenza dei ricoveri successivi al nostro intervento. Ricordiamo che nell'anno 2009 questo paziente al suo attivo aveva registrato 4 ricoveri sempre per la stessa patologia, quindi ipercapnia e MPCO, da cattiva compliance della terapia domiciliare, mentre dopo il nostro intervento di educazione nell'anno corrente ha registrato solamente un ricovero. L'obiettivo massimo ovviamente è sempre quello del recupero dell'autonomia dei pazienti e la riduzione degli accessi ospedalieri, soprattutto acquisendo una buona qualità della vita. E tutto questo ovviamente costa grossa energia a tutti gli operatori che lavorano sia in ospedale che fuori. Ovviamente l'obiettivo è quello di raggiungere l'autonomia, però non possiamo pensare di ottenere miracoli. Grazie.